In Esodo 33,7 è così scritto: quindi Mosè prese la tenda e la piantò fuori dell'accampamento, lontano dall'accampamento, e la chiamò la tenda di convegno. Chiunque cercava l'Eterno usciva verso la tenda di convegno che era fuori dell'accampamento. Quando Mosè usciva per recarsi alla tenda, tutto il popolo si alzava e ognuno se ne stava ritto all'ingresso della propria tenda e seguiva con lo sguardo Mosè finché egli fosse entrato nella tenda. Come Mosè entrava nella tenda, la colonna di nuvola scendeva e si fermava all'ingresso della tenda e l'Eterno parlava con Mosè. Tutto il popolo vedeva la colonna di nuvola ferma all'ingresso della tenda. Quindi tutto il popolo si alzava e ciascuno si prostrava all'ingresso della propria tenda. Così l'Eterno parlava con Mosè, faccia a faccia, come un uomo parla col proprio amico. Poi Mosè tornava all'accampamento, ma Giosuè, figlio di Nun, suo, come è scritto, giovane, ministro, non si allontanava dalla tenda. Accomodiamoci. Questa parola in un certo senso segue la parola di domenica scorsa che mi ha molto e profondamente toccato. E voglio trasmetterla così per come il Signore l'ha messa nel mio cuore. Sapete, sento fortemente, sento in maniera sicura nel mio cuore che Dio, come domenica scorsa ci diceva il Signore, Dio ci vuole ancora di più avvicinare a Lui. E quindi sento questo amore di Padre. Sento l'amore suo, sento il suo bisogno, per come dicevo domenica scorsa, sento questo bisogno, lo sento nel mio cuore, ma è il bisogno che viene dal trono di Dio. Sento il bisogno del Padre di avere i figli vicino a Lui. Amen. E questo è un po' il tema di questa predicazione, di questa parola. Andiamo alla scrittura. Sappiamo che Mosè è stato l'uomo che Dio ha scelto per liberare Elena. Ferma. È stato l'uomo che Dio ha scelto per liberare il popolo dalla schiavitù d'Egitto. E come forse tutti saprete, Mosè era alla guida di un popolo che si aggirava erano milioni di persone, forse più di due, fra i 2 e 3 milioni di persone. Quindi voglio darvi questa notizia, voglio farvi comprendere che Mosè era un uomo molto indaffarato. Voglio fare questa premessa. Mosè era la guida di un popolo di più di 2 milioni, 2 volte la città di Palermo messa assieme. Lui era capo di un popolo di più di 2 milioni di persone. Quindi noi stessi possiamo comprendere che quest'uomo, essendo alla guida, essendo il rappresentante davanti al Signore per questo popolo, era un uomo estremamente impegnato, perché spesso doveva intervenire nei numerosi conflitti che si generavano, pensate un po', in 2 milioni di persone. A volte, nella nostra esperienza comunitaria, in 200 membri siamo stati negli anni scorsi, in un'altra realtà, circa 180-200 persone in un'opera, o anche qui c'è stato un periodo in cui eravamo 100, 90. In un numero così basso, esiguo di persone, a volte il pastore si ritrova a dover sistemare situazioni, conflitti, chi dovesse chissà, chi dovesse chissà, non era giusto, in 100 persone. Allora, entriamo in questa grande realtà di questo uomo che era alla guida di milioni, milioni di persone. E tutta questa gente, questi milioni di persone, è scritto che stavano in accampamento. Tutto il popolo di Israele aveva ognuno, ogni casa aveva la propria tenda. C'era un vero e proprio accampamento, grande, grosso. E ora voglio farvi notare, perché dobbiamo entrare in questa scrittura, voglio farvi notare cosa fa Mosè. Quindi Mosè prese la tenda e la piantò, come è scritto, fuori dall'accampamento, lontano dall'accampamento, e la chiamò tenda di convegno. Cosa fa Mosè? Qui c'è. Fratelli, amati dal Signore, diceva un pastore, cari nel Signore, c'è un grande segreto. C'è il segreto per ogni ministro, c'è il segreto per ogni responsabile, c'è il segreto per ogni fedele. Mosè prende una tenda e la pianta fuori, lontano dall'accampamento. L'accampamento cosa rappresenta per noi? È la vita di tutti i giorni. Nell'accampamento cosa c'erano? C'era la vita di tutti i giorni, c'erano i genitori che accudivano i figli, c'era il rumore, c'era chiasso, c'era la vita di tutti i giorni che scorre, a volte spesso rumorosa. C'erano le discussioni, le difficoltà, i problemi, la vita di tutti i giorni scorreva nell'accampamento. Però Mosè prese una tenda e la piantò fuori dall'accampamento. Cosa si faceva in questa tenda? La chiamò tenda di convegno. Guardate qua, verso 7. Chiunque, come è scritto nella vostra Bibbia, chiunque cercava l'Eterno, usciva verso la tenda di convegno che era fuori. Guardate la Bibbia, che è un libro stupendo. Guardate la Bibbia come ripete, rimarca. Era lontano dall'accampamento, era fuori dall'accampamento. E in questa tenda di convegno cosa faceva Mosè? Mosè entrava. Per quale motivo andava nella tenda Mosè? Per cercare la faccia dell'Eterno. Ed è scritto che chiunque voleva cercare la faccia dell'Eterno lasciava l'accampamento e si dirigeva verso questa tenda per incontrare il Signore. Ed è scritto che Mosè andava lì. E in quella tenda scendeva una colonna di nuvole. Cosa stava a rappresentare? Stava a rappresentare la presenza di Dio che scendeva nella tenda. Stava a rappresentare Dio stesso che raggiungeva Mosè. Mosè andava lì ed è scritto che è stupendo. Leggete assieme a me il verso 11. Così l'Eterno parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla col proprio amico. Io sento forte nel mio cuore che stamattina il Signore dice a me, ancora una volta, e anche dice a voi, ancora una volta, c'è bisogno di uscire dall'accampamento. C'è bisogno ogni giorno di lasciare l'accampamento, significa è la vita di tutti i giorni, fratelli, noi viviamo, ci muoviamo, lavoriamo, portiamo i figli a scuola, andiamo al supermercato, fate questo anche voi? O solo voi lo fate? No, anche voi lavorate, vi muovete, pagate le bollette alla posta, vi capita? Andate in banca ad addebitare qualche rata di mutuo, lo fate anche voi? È la vita di tutti i giorni. A volte ci lamentiamo, a volte ci rattristiamo, a volte abbiamo qualche discussione con qualcuno, con il datore di lavoro. È la vita di tutti i giorni. E specialmente in questo tempo, voi sapete meglio di me che la vita è diventata molto frenetica. Che la vita è diventata così veloce. Che la vita è diventata così piena di impegni, molti impegni, quanti impegni, troppi impegni. E allora noi siamo in questo accampamento, ci muoviamo, lavoriamo, ci lamentiamo, piangiamo, gioiamo, scorre la vita in questo accampamento. Ma il Signore vuole che noi impariamo da questa scrittura, vuole che noi possiamo imparare da questo servo prezioso. Questo servo ha capito una cosa: se io starò nell'accampamento, prima o poi mi esaurirò, prima o poi perderò le mie forze, prima o poi non ce la farò più, prima o poi morirò, perché non posso guidare 2 milioni di persone da solo, con la mia forza, con la mia capacità. Non ce la posso mai fare. Allora la saggezza di Dio. Allora l'intelligenza del Signore. Piazza una tenda lontano. Lontano. Fuori. Lontano dal rumore, lontano dal parlare, lontano dalle grida, lontano dallo stress della vita di tutti i giorni, lontano fuori e nel silenzio e nella quiete e nella solitudine con l'Eterno. Incontra il Signore nella pace, lontano da ogni distrazione. Quest'uomo si piega, si prostra e avviene una cosa stupenda, che la presenza di Dio ricopre la sua vita. La colonna di nuvola si ferma lì e Dio parla come io sto parlando a voi. Come io parlo a voi, Dio parlava a Mosè, fra amici, come un amico parla a un altro amico, è scritto. Amati dal Signore, lo sento così forte stamattina, non è un invito a lasciare gli impegni o le cose necessarie, che sia chiaro. Non è un invito a non lavorare, anzi lavorate se volete mangiare. Non è un invito all'anarchia. Però dobbiamo essere intelligenti, noi e tutti i cristiani che vivono in questa epoca, che vivono nell'epoca dei fax, dei computers, di internet, della velocità, di tutti indaffarati, tutti pieni di impegni, a volte non sono così necessari questi impegni, noi dobbiamo essere intelligenti come popolo di Dio, come servi dell'Eterno. Noi non dobbiamo rimanere nell'accampamento sempre, perché prima o poi ci esauriremo, prima o poi ci stancheremo. Prima o poi le forze vengono meno, fratelli, sorelle. Gianni, devi sederti. È un desarecchio. È pipa, silenzio. Perché sto via, vai, mi dà fastidio. Il movimento, mentre si predica, porta alla distrazione. Amen, lo sapete voi. È così. Allora noi non dobbiamo rimanere intrappolati in questo accampamento, dobbiamo uscire. Io posso dirvi questo. Quando noi lasciamo le cose di tutti i giorni, la quotidianità, e ci prostriamo nella presenza di Dio, chi fa questa esperienza quotidianamente sa che riceve forza, sa che riceve il ristoro, sa che scende acqua dal cielo sulla vita. È come se quante volte vi essere sudati e vi mettete sotto una bella doccia di acqua fresca. Allora il beneficio che ne ricevete è quello che avviene quando noi stiamo davanti al Signore. C'è refrigerio, c'è ristoro nello spirito, c'è pace nel cuore. Oppure vi sarà capitato di essere infreddoliti, di tremare dal freddo, e tu arrivi a casa e c'è il riscaldamento, e tu ti rilassi, ti riposi, stai bene. Sto parlando di questo, fratelli, sorelle. Sto parlando del beneficio che abbiamo quando noi lasciamo il rumore, lo stress, la fatica giornaliera e stiamo davanti all'Eterno e cerchiamo la faccia. Vedete, se noi vogliamo direzione, voglio dirvi questo, perché spesso non sappiamo cosa fare. Ci accadono situazioni in cui con la nostra intelligenza non sappiamo cosa fare, non sappiamo cosa è meglio fare. Allora, stando davanti al Signore, nel silenzio, nella quiete, l'Eterno parla. Quanti siete d'accordo con me? L'Eterno parla. E tu puoi sapere da parte del Signore ciò che è bene fare e ciò che non deve essere fatto, ciò che è conveniente per te, ciò che non è conveniente per te. Ma rimanendo intrappolati nell'accampamento, tu non hai chiarezza, tu non hai più visione di ciò che è giusto, di ciò che è sbagliato, di ciò che è bene, di ciò che è male. Non hai direzione. La direzione te la può dare solo uno, il Signore, l'Eterno. Ma questa direzione non viene mentre noi siamo in macchina o al supermercato o alla posta o nel posto di lavoro. Vedete, questa direzione viene quando noi ci separiamo dal mondo, quando noi lasciamo l'accampamento ed entriamo in questa tenda. E quando entriamo nella tenda, l'Eterno viene in una colonna di nuvola e l'Eterno inizia a mettere pensieri nella tua mente. E l'Eterno inizia a dirigere il tuo cuore. E l'Eterno inizia a farti vedere ciò che è bene per la tua casa. L'Eterno inizia a farti vedere ciò che è sbagliato per la tua vita e per la tua casa. C'è la persona che sa tutto. Ci avete mai fatto caso? Dentro di te c'è una persona che sa tutto. Come si chiama? È lo Spirito di Dio. E anche questa è una cosa classica. La sorella arriva all'11:30 e gira chiesa a chiesa. Ti devi sedere nell'ultimo posto, calma e in silenzio. Ormai la domenica è, io faccio gli orari. Suo fratello arriva all'11:35. Kid arriva all'11:10. Fa così. Si ripete. È un film che vedo domenica dopo domenica. Dove era arrivato Pastore Franco? C'è una persona che sa tutto ed è dentro di te ed è dentro di me. Però se noi non diamo spazio alla persona dello Spirito di Dio, lo Spirito di Dio non è violento, non aggredisce la tua vita, è una persona gentile, è una colomba gentile che parla sommessamente, che parla delicatamente, che deve avere orecchie per poterla ascoltare. Non parla nel rumore, non la capisci. Non parla mentre sei disturbato, non parla mentre sei acceso, non parla mentre guardi la TV, non parla mentre sei al Cassero, in via Mazzini o in via Roma, no. Lo Spirito Santo parla quando tu lasci l'accampamento ed entri nella presenza del Padre. Decidi di cercare la faccia dell'Eterno ed è lì. Se hai la giusta pazienza, se hai la giusta attitudine, se veramente il tuo cuore brama di ricevere direzione da parte del Signore, ed è lì che ti parla, ed è lì che ti guida, ed è lì che il Padre ti guida. Io voglio trasferirti stamattina questo, ho un'immagine che viene davanti a me. Io ho due bambini, due ragazzi, e come padre ho un desiderio, quello di guidare i miei figli. Non li lascio allo sbaraglio, non li lascio fare quello che vogliono fare. Io come padre sono attento. Cerco di guidare questi due doni che Dio mi ha dato. Vedete? Il Padre è come noi, anche lui vuole dare direzione a mia moglie, ad Antonella, a Giuliana, al pastore Franco, a me, a Roberto, ad ognuno di noi. Anche lui si preoccupa di condurci mano nella mano in questo percorso, ma questa guida avviene se noi decidiamo di cercarlo, se noi decidiamo di stare davanti a Lui. Allora Lui ti guida, allora Lui ti dà forza. Quante volte, sono sicuro che vi sarà successo, mi viene un altro esempio davanti a me, quante volte vi siete trovati in circostanze in cui è come se una montagna si pone davanti a voi? A chi è successo? Sulla mia. Situazioni della vita che si mettono davanti a noi e sembrano montagne così alte, ma poi avviene una cosa: quando noi decidiamo di cercare il Signore, di prostrarci, di separarci dall'accampamento, ci separiamo dall'accampamento, entriamo nella sua presenza, man mano tu lodi, man mano tu lo cerchi, quella montagna inizia ad abbassarsi. Perché? Perché il nostro spirito si unisce al Padre. E allora tu dall'alto quella montagna la vedi piccola. Perché sei al fianco del papà, perché sei vicino al tuo padre, allora la montagna, la difficoltà inizia ad essere molto piccola, allora ricevi coraggio, ricevi forza, ricevi sostegno, ed è di questo che noi abbiamo bisogno, fratelli. Ma tutto avviene lì, nella tenda di convegno, tutto avviene quando noi giornalmente decidiamo di lasciare tutto e di stare davanti al Padre. Amen. Avviene lì. Io sento mentre parlo a voi, lo Spirito Santo mette parole, mette immagini, mette pensieri. Io sento questo bisogno del Signore di poter entrare ancora in una intimità maggiore con me. Io sento questa pressione nel mio cuore, ma credo che anche lo Spirito di Dio voglia entrare in una relazione ancora più vicina, più stretta con te. È come, quanti di voi siete state fidanzate? Eh? E questo è un altro esempio. Allora, quando si è fidanzati, dice: ma perché un balle di maritate? L'esperienza. Piano piano poi. Però uso l'esempio dei fidanzati perché la passione è molto forte quando si è fidanzati. Poi durante il matrimonio diminuisce un poco, ma deve esserci sempre. Amen. Dobbiamo essere onesti. Non dobbiamo mentire nella presenza di Dio. Però quando si è fidanzati, c'è. O è successo solo a me? C'è questo desiderio di stare con il fidanzato. C'è questo desiderio di stare con l'amata. Cioè tu fai di tutto. È successo anche a voi? Spero di sì. O solo a me? Tu fai di tutto. Non ti preoccupi se ci sono i tuoni. È vero? No. Se ci sono i lampi, non te ne importa nulla se sta piovendo a dirotto, se ti stai bagnando. No. Perché? Perché voglio incontrare il mio fidanzato. Perché voglio incontrare la mia fidanzata. Perché ho piacere di stringergli la mano, di dargli un bacio, di accarezzarla. Perché ho bisogno di trasferire il mio amore a lei. Ho bisogno di una carezza. Allora c'è questa brama. Ma io sento nel mio cuore che lo Spirito Santo dice a me, dice a voi, io anch'io ho bisogno di questo incontro vivo, acceso, pieno di passione, dove tu vai alla sua presenza non con stanco perché il pastore Andrea mi ha detto che devo pregare e prego, non funziona. Quello che Dio ha bisogno di ognuno di noi è questo desiderio, questa brama di lasciare, è una decisione. Tu lasci, trovi il tempo, perché noi sappiamo trovare il tempo per le cose che ci interessano. Amen. Se gioca l'Italia, tu trovi il tempo. Se sai che lì vendono scarpe targate, eccetera, eccetera, tu trovi il tempo per andarle a. Cioè, noi troviamo il tempo per tutto ciò che ci interessa. Allora dobbiamo e possiamo trovare tempo anche per cercare il Signore. Allora, quando noi decidiamo questo, però deve essere una decisione come i fidanzati, deve esserci questo desiderio, questo trasporto, questa fiamma, questa passione. A volte non lo dico per mettere in evidenza me stesso, lo dico come testimonianza. A volte, quando manca la giornata, non riesco a pregare, ho delle difficoltà, poi nel mio cuore si accende il bisogno, divento quasi nervoso. Divento quasi nervoso perché? Perché ho bisogno di stare a tu per tu col mio Signore. E so che devo crescere in questo bisogno, ma amati, fratelli e sorelle che Dio ama, che ci sia questa brama, questa voglia, questa intensità nel rapporto con Dio. La fede non deve essere una routine. La fede cristiana non può essere vissuta nella noia e nell'apatia. È una cosa che dispiace al Signore. È come se tu sei innamorata del tuo ragazzo, della tua ragazza e vedi che il tuo ragazzo quasi quasi quando si incontra con te, quasi quasi ti sta facendo una coittesia e tu ti rattristi e tu non gioisci perché tu ti aspetti che il tuo amato possa rispondere con gioia, con entusiasmo, con desiderio di stare vicino a te. E così è per il Signore. Io vedo davanti a noi un Padre, perché Dio è un Padre amorevole, che ha delle braccia così immense, grandi, infinite, e che sta cercando ognuno di noi, perché Lui ci ha chiamato per nome. Noi siamo distinti davanti a Lui, non siamo un popolo, una massa, siamo distinti, Baldo e Baldo, Saro e Saro, Rosanna e Rosanna, Andrea Lentini e Andrea Lentini senza capelli. Cioè siamo stati chiamati per nome. Allora Lui, io vedo questo padre che ha questo desiderio di avere i suoi figli, però deve esserci questa intensità, questo desiderio, questa decisione di lasciare l'accampamento, il rumore, tutta la distrazione per stare davanti a Lui. Mi viene davanti, è in Marco, prendete assieme a me l'Evangelo di Marco al capitolo 1, penso, 1. E all'inizio di Marco, il capitolo 1. C'è un altro esempio, forse, anzi, sicuramente, il più grande esempio. 1:35. Si parla qui di chi? Del maestro. È scritto così, anzi, leggiamo leggiamo dal 32, c'è una premessa anche interessante. Poi, fattosi sera, dopo il tramonto del sole, gli portarono, guardate qua, tutti i malati e gli indemoniati. E tutta la città era, guardate qua, tutta la città era affollata davanti alla porta. Egli ne guarì molti, colpiti da varie malattie, e scacciò molti demoni. E non permetteva ai demoni di parlare perché sapevano chi egli fosse. Guardate poi qua. Poi, il mattino seguente, essendo ancora molto buio, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo solitario. E là pregava. Questo è il più grande esempio. Gesù era immerso in una grande attività spirituale. Ogni giorno evangelizzava, guariva, predicava, annunziava il regno di Dio. Però lui stesso, guardate, è un esempio straordinario per noi. Lui stesso sapeva che aveva bisogno. Stiamo parlando di Gesù. Lui stesso sapeva che aveva bisogno di incontrare il Padre. Lui stesso è scritto che lasciò la casa mentre c'era ancora buio per andare in un luogo solitario dove potersi incontrare Padre. E io vi chiedo, se Gesù, stiamo parlando del figlio dell'Iddio vivente, se Gesù aveva questa necessità, noi, io, voi, abbiamo questa necessità, abbiamo questo bisogno. Lui sapeva che per poter ministrare tutti i giorni aveva bisogno di prendere forza dal Padre. Lui stesso riconosceva questo mentre ministrava su questa terra. Lui stesso, ma non solo, per questo io vedo anche in questo il bisogno di Gesù, del Figlio, di stare col Padre. Il bisogno di appartarsi in un luogo solitario per stare con il Padre. Perché durante la giornata questo non gli era permesso, perché l'intensità degli incontri era tanta, era notevole, e non c'era questo tempo per stare con il Padre. Ma guardate un po', e voglio fare enfasi su questo, essendo ancora molto buio, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo solitario. Che bella! Non vorrei andare molto in profondità, ma che bello essere da soli col Signore. Che ne dite? Questa solitudine con Dio. È da diverso tempo che dico a mia moglie: ho bisogno di stare 2 giorni da solo in una montagna, in un bosco, in un agriturismo, non so dove, ma 2 giorni da solo. Non voglio sentire né telefoni, né macchine, né rumori, né stare in azienda. Ho bisogno, questo è un bisogno estremo ovviamente, di stare 2 giorni in un posto sereno dove non c'è rumore e poter stare nella presenza di Dio pienamente. Non so se vi capita di sentire questo bisogno di stare a tu per tu con Dio, lontano dalle distrazioni di questa vita. Questo è quello che stamattina vi dice l'Eterno. Questo è il desiderio, la parola che Dio stamattina ci rivolge. Miei figli, figli, figlie, che possiamo stare assieme, vicini, però una vicinanza intensa, con un desiderio, con una brama forte di poter stare a tu per tu. E per fare questo bisogna avere decisione. Posso dirvi una cosa, è l'esperienza che me lo fa dire: tu non avrai mai tempo per pregare. Tu non avrai mai tempo per pregare. Dice: perché? Lo so io. Agenda mattina, colazione, lavoro, ritorno, bambini, supermercato, a cena, a cattolatte, mentre si stanco a sera, ho bisogno di dormire. Allora, e bene o male siamo tutti intrappolati in questo accampamento. Allora tu non avrai mai tempo per pregare. Però sai, spero che tu sappia che hai assoluto bisogno di stare col Padre. Allora devi trovare, bisogna costruire questo tempo di preghiera. Bisogna ritagliarlo a tutti i costi, bisogna avere questo tempo col Padre, perché è lì che noi veniamo vivificati, incoraggiati, consolati, guidati, sostenuti. È lì. Se manca quel tempo, tutto il resto non potrai mai svolgerlo bene. Io voglio dirvi una cosa: ci sono delle priorità nella nostra vita, ci sono 5 priorità. La prima qual è però? La comunione con Dio. La seconda priorità è il coniuge. La terza, i figli. La quarta, il lavoro. La quinta, la chiesa. Però al primo posto, vedete, c'è la comunione con Dio. Se veniamo meno nella prima priorità, veniamo meno nel rapporto con la moglie, con i figli, col lavoro e con la chiesa. Amen? Se noi veniamo meno alla prima priorità, che è la comunione col Padre, tutto il resto non potrà mai funzionare bene. Questo è quello che il Signore mi ha messo nel cuore. Non ho altro da aggiungere. Voglio solo pregare assieme a voi e poi do la possibilità ad Antonella, a mia moglie, di dare qualche comunicato e poi lasciamo questo posto. Amen. Però voglio che possiamo trascorrere un po' di tempo. La parola è stata data, vedete? Questo è quello che Dio ci ha detto. Io voglio che noi possiamo dialogare, stare fermi a meditare, ad assimilare questo seme che è venuto nel nostro terreno. Alleluia. Voglio che tu possa parlare anche col Signore, se vuoi. Holy Spirit, Holy Lord.